Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata, la terza settimanale di Palla in Tribuna. Ci eravamo lasciati ieri con le notizie infauste dall'infermeria dei Crociati, gli infortuni di Mihaila, e questo lo sapevamo e abbiamo avuto la conferma che non sarà breve, non esistono tempi di recupero così ufficiali, non possono esistere in questi casi. Però così noi ipotizziamo un paio di mesi, poi è arrivata anche la notizia dell'infortunio, questo sì, inaspettato, seppur più lieve, di Cristian Ansaldi, che però non ci sarà sicuramente nella prossima partita, poi si vedrà. Attendiamo di capire se Bernabé sarà invece del match di Ascoli che si giocherà sabato alle 14, come sempre, Radio Cronaca diretta su Radio Parma a partire dalle 13.45. Allora, io prima di iniziare qualsiasi discorso vi ricordo il numero per scriverci, perché voglio sapere da voi quale sarebbe la vostra formazione ideale. Almeno dateci, se non tutti gli 11, almeno scriveteci un'idea di chi vorreste vedere in campo, oppure di chi pensate che Pecchia impiegherà. 333 9200 170. Vi ricordo anche che è sempre disponibile il nostro podcast, che è sul sito radioparma.it e anche su Spotify, e quindi lo trovate poi anche lì. Quindi questa puntata, se non doveste per qualche motivo poterla concludere, la ritroverete poco dopo la fine su radioparma.it nella sezione podcast, così come tutte anche le puntate passate. Quindi lì c'è il nostro archivio, potete riascoltarvi o ascoltarvi per la prima volta Palla in Tribuna, non necessariamente dalle 14 alle 15, ma quando volete. I messaggi invece naturalmente sono in diretta. Oggi pomeriggio, anzi no, stamattina, scusate, alle 11, ha parlato il presidente Kyle Kraus, e ha parlato in occasione della presentazione del nuovo Sport Managing Director, che possiamo tradurre come direttore dell'area sportiva. Sapete che la società è divisa sostanzialmente in due figure apicali, naturalmente al di sotto di Kyle Kraus. Luca Martinez, che diciamo è il successore così di Jaap Kalma, possiamo tracciare così le linee di continuità. Julien Fournier, ex Nizza, di fatto sostituisce Javier Ribalta, ma non solo, lui si occupa di tutta l'area sportiva, quindi anche di quello che riguarda il settore giovanile e la squadra femminile, è supervisore dell'area sportiva, ecco, diciamola così. Ovviamente mi aspetto che il maggiore lavoro, ma questo è scontato, riguardi la prima squadra e tutto ciò che la prima squadra maschile e tutto ciò che vi gravita attorno. Andremo poi a, naturalmente vi faccio sentire anche le loro parole, sono usciti argomenti interessanti. Kraus ha anche tracciato un bilancio del mercato. Facciamo così, Simonetta, andiamo a sentire subito Kyle Kraus, potete poi anche commentare quello che ha detto. Ripeto il numero, SMS, WhatsApp, come sempre meglio WhatsApp nel dubbio, 333 9200 170. Sentiamo cosa ha detto Kraus questa mattina in conferenza stampa.
I think, as I've mentioned before, talking with...
Il calciomercato, a mio avviso, si è concluso come desideravamo, cioè abbiamo acquistato i giocatori che erano necessari secondo appunto quanto emerso dalle rilevazioni fatte dal mister.
Have no plans to go out and try to add.
Se guardate come gioca Fabio, noterete che i giocatori tendono ad adattarsi nel corso della partita in base alle effettive esigenze appunto della partita. Quindi diciamo che è una formazione abbastanza fluida e in grado di adattarsi durante la partita stessa.
So I would certainly love going through the season.
Va da sé che ci piacerebbe vincere ogni singola partita nel campionato, però insomma, guardando alla situazione attuale, abbiamo perso solo una partita, quindi non definirei la nostra situazione orribile, preoccupante. Ovviamente ci piacerebbe occupare una posizione più alta in classifica, ma ad oggi abbiamo avuto un'unica sconfitta, obiettivamente.
But I do think as you watch
se guardiamo i giocatori, se guardiamo come giocano, il gioco proposto, ecco, le migliorie, i miglioramenti rispetto alle due stagioni passate sono abbastanza evidenti. Sono particolarmente soddisfatto di quello che è stato fatto da Fabio e dal suo staff. Il Parma oggi comunque ha un gioco che diverte e comunque porta frutti.
La
selezione di un leader, scegliere un leader per una società, come una società come anche il Parma Calcio, sicuramente ha richiesto il guardare alla persona giusta, cioè avevamo bisogno di scegliere la persona giusta e per questo ci è voluto tempo, non era una scelta che potevamo fare in fretta. E come ho già ripetuto diverse volte, sono rimasto profondamente colpito, sorpreso dai profili di grande talento che erano interessati a questo ruolo.
Perché Julian?
E perché la scelta è ricaduta proprio su Julien? Basta guardare il suo curriculum, un curriculum costellato da successi a livelli alti per ciò che ha fatto con la prima squadra, ma poi anche una grande apertura mentale, volta mirata appunto al successo. Potrei citarvi tantissime altre motivazioni, non starò qui a tediarvi ulteriormente, però sicuramente successo a livello alto e apertura mentale sono due fattori chiavi per la nostra scelta.
I feel like I was only home for 3 weeks, so it's nice to be missed in that short period of time.
Beh, mi fa molto piacere che abbiate sentito la mia mancanza. Alla fine sono stato a casa negli Stati Uniti solo 3 settimane, ma mi fa piacere esservi mancato. Sapete benissimo che dopo che ho acquistato il Parma Calcio, ormai due anni fa, abbiamo dovuto gestire tutte le ripercussioni negative della pandemia che ci hanno tenuti anche un po' lontano dalla tifoseria, dal popolo giallo-blu, e che non potevamo venire allo stadio, insomma, le iniziative che abbiamo potuto fare, insomma, sono state relativamente limitate.
Parma Calcio is.
Io vivo, sento il Parma Calcio come una società per i tifosi. Sono il presidente della società, io ho questo ruolo, ma sono fortemente interessato al coinvolgimento con la tifoseria, per cui è sempre preoccupazione della mia e della società prendersi cura dei tifosi, fare quello che riteniamo sia il meglio per i tifosi. Ci piacerebbe, l'intento è quello di rendere partecipi i tifosi in quello che la società fa, portarli vicini, farli sentire vicini alla società. Purtroppo appunto la pandemia ci ha limitato molto in questo senso, ma speriamo di recuperare. Abbiamo già cominciato appunto con alcune iniziative recenti proprio per recuperare il terreno purtroppo perso durante la pandemia.
Palla in tribuna.
Così ha parlato Kyle Kraus questa mattina al Tardini. Insomma, Kraus difende il mercato, capisco la sua posizione, le perplessità comunque da parte di molti restano e sono messe un po' a nudo da questi ultimi due infortuni, quello di Miaila e poi subito dopo anche quello di Ansaldi. C'è stato anche quello di Bernabé, anche se dovrebbe essere una cosa lieve, fatto sta che la coperta, come in tanti avevano osservato, si sta rivelando terribilmente corta lì in mezzo. Rino molto molto arrabbiato, Rino da Basilicanova dice addirittura che non parlerà più del Parma finché questa sarà la proprietà. Ma no, Rino, dai, non dire così, poi ci dispiacerebbe perdere un così affezionato non solo radioascoltatore ma anche contributore della trasmissione. E poi sempre Rino dice che senza Cicci Zola non avremo neanche un punto, perché nelle partite che ha giocato ha sempre fatto 2-3 parate decisive che non ho visto fare a Gigi. E poi dice ancora, è vero, è cambiata la squadra nel primo tempo, ma nel secondo siamo quelli dello scorso campionato. Vabbè, allora, non gettiamo la croce su Buffon. È vero che secondo me qualcosa in più poteva farlo nell'ultima partita, però devo dire che insomma un minimo di credito se lo è meritato, anche solo al di là della sua carriera, che non la stiamo a scomodare, ma guardando al presente o comunque al recentissimo passato, l'anno scorso ci ha tenuto davvero a galla lui nei primi mesi del campionato, quindi insomma aspettiamo, non siamo affrettati, anche perché comunque Cicci Zola ad esempio contro il Genoa non è che avesse fatto la partita della vita. A proposito della squadra che secondo voi scenderà in campo, a proposito, continuate a scrivermi al 333-9200-170. Roberto dice: penso scenderà in campo la solita con Bernabé al posto di Miaila, sempre se recupera Bernabé. Non penso giocherà con un 4-3-3 o con 4-3-1-2. Vedremo. Questo era Roberto. Jacopo dice Bernabé, anche lui dice Bernabé al posto di Miaila, ma mettendo Mann a sinistra. Allora, su Bernabé bisogna vedere naturalmente quali saranno le sue condizioni. Al momento abbiamo il bollettino di ieri che parlava di condizioni da rivalutare. Ieri era martedì, i tempi ci sono, però qualche dubbio ce l'ho. Vediamo intanto, capiamo se ci sarà o meno Benedicia, che il bollettino non parlava di lui. Benedicia, che abbiamo saputo che l'ultima non aveva giocato, anche se era in panchina perché aveva preso un colpo al ginocchio, aveva un dolore al ginocchio. Vediamo, era comunque in panchina, probabilmente alla prossima sarà più arruolabile, ecco, più abile, ecco. Beh, arruolato lo era, ma poi non se l'era sentita di scendere in campo. Vedremo. Intanto, oltre a Kraus, ha parlato ed era molto atteso il direttore dell'area sportiva, il nuovo vertice dell'area sportiva, Julien Fournier, che viene dal Nizza. Tra l'altro ha detto che ha parlato con Lilian Thuram prima di venire a Parma, ha detto che non aveva preso in considerazione l'idea di scendere in Serie B in Italia, ma Parma è una grande storia, una grande piazza, viene qui con grande motivazione. Ha fatto anche una battuta: la prima volta che ho sentito il nome del Parma, cioè che mi hanno contattato, un po' di dolore l'ho provato, perché io ho iniziato la carriera da dirigente nel 99 a Marsiglia, e come tutti ricordiamo nel 99 l'Olympique Marsiglia perse la Coppa UEFA contro il Parma 3-0 a Mosca. Ma andiamo a sentire cosa ha detto Julien Fournier nella sua prima conferenza stampa di questa mattina, poi commentiamo e leggo anche tanti messaggi che mi state mandando.
When you arrive in the club, in the new club, especially
devo ammettere che quando arrivi in una società, in un club nuovo, e quando soprattutto come me sei comunque uno straniero del paese, appunto della società, è fondamentale comprendere esattamente il mondo in cui entri prima di assumere qualsiasi tipo di decisione. Quindi questo a risposta della sua seconda domanda. Mentre per rispondere alla prima domanda, devo ammettere che ho una vera e propria ossessione rispetto alla competizione. Amo moltissimo la competizione. Però devo dire che dopo 12 anni al Nizza, il mio primo pensiero è stato quello di riposarmi. E questo l'ho detto al presidente durante il nostro primo colloquio. Ma quello che mi ha convinto a scegliere il Parma, a venire qui, è la storia che questo club ha.
To answer to your second question, of course I share information.
Tornando sempre alla sua seconda domanda, ho avuto modo di ottenere informazioni rispetto al Parma da Thuram. Suo figlio giocava a Nizza, per cui avevo contatti con lui, e so che è stato un giocatore molto importante per il Parma. Quindi per me è stato fondamentale ricevere da lui un feedback, un riscontro, informazioni appunto sul club in cui mi accingevo a venire.
Of course, we need results.
Sì, è comprensibile ed è assolutamente vero che servono i risultati. Io però ritorno su un concetto che vi stancherete di sentire dalla mia bocca. L'importante è competere, essere competitivi, rimanere nella competizione. Ho avuto modo di vedere le prime partite del Parma e ci sono diversi aspetti che mi sono piaciuti: l'approccio, l'atteggiamento offensivo, sicuramente quello che mi ha colpito maggiormente. E questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello della classifica. la posizione in classifica è effettivamente quella che è, anche se solo dopo 5-6 partite. Come obiettivo a breve termine per me rimane appunto la competizione, l'esserci, l'essere competitivi, l'esserci nella competizione. Non mi sentirete mai dire alla fine del campionato andremo in Serie A. Quello che invece mi sentirete dire più volte è che il Parma deve esserci, deve essere competitivo, deve esserci nella competizione, questo sì. Giusto per farvi capire chi sono, non sono il tipo di persona che si ritiene la persona fondamentale, il mago che arriva qui con la bacchetta magica e cambia tutto. Non mi considero uno che sa tutto, sa già tutto. No, al contrario. Il mio obiettivo principale è quello di creare un team, creare una squadra, perché penso che il concetto di squadra sia fondamentale. È quello che io definisco la squadra dietro la squadra, ecco, è questo che io voglio creare. E ho già notato che ci sono diverse competenze, ottime competenze interne, persone che conoscono profondamente il calcio italiano, che spero di poter appunto aiutare, con le quali intendo collaborare con le mie conoscenze, apportando le mie conoscenze. Altro concetto che vorrei sottolineare, qui tutti mi chiamano direttore, io sono per tutti il direttore. Intendo questo termine non come una persona che ha un potere, no, io non ho potere, io ho una responsabilità piuttosto, la responsabilità appunto di in primis di creare un team, di creare una squadra, è il concetto di squadra l'elemento fondante.
Palla in tribuna.
Questo era Julien Fournier, il nuovo managing director sport, il responsabile di tutta l'area sportiva del Parma, non solo della prima squadra. L'avete sentito? Mi è piaciuto quando ha detto che è ossessionato per la competizione. Bene, ce n'è bisogno, perché qui i risultati alla fine sono, diciamo sempre, la benzina migliore. Leggo un po' di messaggi prima di andare in pubblicità. E poi dopo avremo tra l'altro un luminare di preparazione atletica, quindi gli chiediamo un po' così conto di questi infortuni, se ci può aiutare a capire. Lorenzo, che saluto, mi dice: molti ora desiderano un cambio di modulo per assenze e risultati non formidabili, ma cambiare ora non farebbe ancora più danni? Beh sì, Lorenzo, questa è una scuola di pensiero, anche perché insomma poi un allenatore se crede nel suo lavoro, ha lavorato per tutto il precampionato in un modo, difficilmente lo rinnega così d'amblè. Andrea dice: proverei Tutino al posto di Miaila, ci sta, anche se quest'anno sembra quasi mancargli qualcosa. Ampo 60 dice: certo, il mercato è stato più ragionato e Pecchi è un valore aggiunto, ma caro presidente, le paure per un campionato non di vertice restano, dice Ampo 60. A parte la corazzata Genoa, nelle altre 4 partite con squadra inferiore abbiamo realizzato 4 punti e la coperta è corta. Questo era un po' 60. In effetti non è che abbiamo avuto un avvio di campionato particolarmente tremendo. A parte Genoa, al Genoa comunque abbiamo preso un punto. Luca mi ricorda la designazione, grazie Luca, sarà l'arbitro Prontera di Bologna, dirigerà Ascoli Parma sabato pomeriggio, assistenti Rocca Politi, sì, quarto uomo Saia, al VAR c'è Pezzuto e alla VAR, cioè assistente al VAR, è Schirru. Andiamo in pubblicità e poi con il nostro primo ospite cerchiamo un po' di capire il perché di tutti questi infortuni. Parlo del calcio italiano in generale, dell'ultimo periodo e anche quelli del Parma degli ultimi giorni. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Vi ricordo ancora il numero per scriverci qualsiasi considerazione che vogliate: 333-9200-170. E do il benvenuto al nostro nuovo ospite che abbiamo preso proprio in una pausa della vendemmia, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo, come sta andando?
Ciao a tutti voi, benissimo, benissimo. Finita l'uva bianca che era spettacolare e anche come quantità molto buona. La rossa quantità, diciamo così, normale ma molto bella. Parliamo chiaramente, io sono nella zona, sono all'inizio della provincia di Piacenza, quindi parliamo di Barbera e Bonarda, ecco, siamo già molto distanti dai vini di Parma.
Beh, non è detto che sia un male, però insomma...
No, non farmi essere... Io sono campanilista su tutto, meno che sul vino.
Proviamo a difenderci come vogliamo, se fosse meglio
anche
interrompere.
Anche se la Malvasia dobbiamo metterci in testa che è un grandissimo vino, ultimamente è meno di moda, viene lasciata lì. La Malvasia, che è buonissima sia, per dire, dalle zone di Torre Chiara, sia dalle zone nostre, facciamolo ritornare ad essere un vino da aperitivo importante.
E dopo questo appello assolutamente enogastronomico di Vincenzo Pincolini, parliamo di Parma, del Parma, perché tu, Vincenzo, sicuramente non ti stai perdendo quello che sta succedendo, ma noi, da un luminare della preparazione atletica come te, vogliamo subito capire una cosa: cosa sta succedendo nel calcio italiano? Perché ci sono tutti questi infortuni nell'ultimo mese?
Guarda, faccio come al solito, non è che lo sai che non è che sono diplomatico più di tanto, però faccio veramente fatica a capirlo anch'io. Per dire, perché oggi leggo la Gazzetta, perché poi gli allenamenti non sono aperti e poi sono anche impegnato, ma per dire, infortunio, se è di livello elevato, di quello di Michaela, parliamo sì. di minimo, parliamo di un mese abbondante.
Minimo.
Già, per dire, aveva problemi di condizione. Ansaldi è appena arrivato, che è un giocatore, è un profilo che a me piaceva molto e sono curioso anche di vederlo, perché è un giocatore, lo vedevo giocare, eravamo insieme nello stesso campionato in Russia. Bene. Lui era il Rubin Kazan, io alla Lokomotiv, giocatore molto importante per questi livelli. E, guarda, io non so, io penso sempre, lo dico anche per nel caso di infortuni che non sono quelli del Parma, che la pressione, la tensione giochi almeno per un 20% sul discorso degli infortuni. Io vedo giocatori che vanno via da Parma che fanno bene, vedo giocatori che vengono a Parma che non fanno bene. Secondo me c'è qualcosa che va al di là delle giornate d'allenamento, non so cos'è. Forse, per dire, si sentono in una società dalle grandi aspettative e si fatica, non lo so. Quello degli infortuni è veramente un punto interrogativo anche per me, anche se io dico sempre che quando si perde bisogna imparare, quindi ormai sono anni che abbiamo troppi infortuni, dovremmo aver imparato qualcosa. Ecco.
E invece anche dal punto di vista del mercato osservano in molti che la rosa è un po' corta. Che idea ti sei fatto tu in merito, Vincenzo?
In merito mi sono fatto anche l'idea, Alberto, che il giudizio su certi giocatori quest'anno rimane quello dello scorso anno, ecco. Cioè abbiamo dei giocatori, sicuramente abbiamo pochi centrocampisti, quei centrocampisti probabilmente sono molto difficili da mettere insieme, cioè perché tu hai dei giocatori che sicuramente hanno un loro valore, perché per dire se li prendi sulle cose belle che fanno, Manna sembra in certi momenti e in certe partite di assoluto livello, domenica non l'abbiamo mai visto. Mihaila, quando ha queste accelerazioni, sembra sempre che possa spaccare le partite, per dire. Vasquez è quello che tutto sommato è il più continuo nei suoi pregi e nei suoi difetti, perché per dire, per un giocatore che chiaramente partecipa soprattutto a una parte dell'azione, è bravissimo quando si va con la palla al piede, per dire, deve essere un po' più aiutato nei momenti in cui la palla non è più nostra. Io comunque dico, questa settimana già ho letto troppi De Profundis, perché ci vuole anche molta tranquillità. L'allenatore è di assoluto livello, io l'ho seguito l'anno scorso a Cremona, dove ho visto anche diversi allenamenti, perché ho seguito l'anno scorso sia perché c'erano tanti giocatori nostri dell'Under 21, ma l'allenatore è quanto di meglio potevamo prendere. Ha bisogno anche di un po' di tempo probabilmente per farsi un'idea. Ecco, io sottolineerei due volte, invece mi piace molto pensare a un inglese che continua a migliorare e che speriamo di ritrovarlo come ce lo ricordiamo ai tempi dove arrivavano per lui grandi offerte, ecco. Quello è il lato positivo. Non bastonerei più di tanto la difesa, perché in certi momenti non è stata aiutata. Quindi per dire, prendiamo tempo, casomai, ecco, io dico sì, forse a centrocampo qualche profilo in più, qualche giocatore in più serve, però sugli altri prendiamo tempo, lasciamo tempo a un allenatore che è bravo di fare sicuramente quello che ha in testa di fare. L'anno scorso Pecchi a Cremona è stato bravissimo, perché ha saputo in tempi diversi valutare prima tutti i vecchi, poi mettere dentro progressivamente i giovani, fino a quando alla fine c'erano i giovani più i vecchi che si alternavano e che, attenzione, sono stati promossi senza aver nessuno che facesse più di 10 gol. L'anno scorso quello della Cremonese è stato un miracolo, e di questo miracolo una buona parte del merito va a lui.
E allora diamogliela assolutamente questa fiducia, Vincenzo, anche perché comunque va detto, lo ribadiamo, ora è giusto analizzare tutto, soprattutto le cose che non vanno, anche perché è lì che poi batte la questione. Però fino al 67esimo, io ripeto, per me il Parma aveva fatto un'ottima partita, meritava...
Una partita di controllo, una partita casomai... Cioè, sembrava proprio la classica partita dove tu hai fatto il minimo sindacale, poi la controlli, poi dopo invece poi si è stravolto tutto.
E avremmo avuto 9 punti con quella vittoria, quindi assolutamente. È vero che con i 6 in mano, però... Però, insomma, questo va
noi
detto.
Abbiamo due facce, se vogliamo semplificare anche un po' provocatoriamente. Palla al piede siamo bravi, quando veniamo avanti siamo bravi. Cioè, dobbiamo diventare un po' più bravi appena persa palla, perché appena persa palla i quattro difensori, per dire, si trovano la gente dentro già il ballatoio di casa, e quindi, per dire, se li lasci soli anche i difensori più forti fanno fatica.
Sì, assolutamente. Ti leggo questo messaggio di Orlando, voglio sapere cosa ne pensi, Vincenzo Pincolini. Orlando dice: io credo che per la difesa ci sia una bella differenza tra Buffon e Cicizzola nel modo di giocare, e penso che alcune incertezze della difesa siano dipese anche da questo. Ma non lo so, può essere, Vincenzo?
No, guarda, io su quello, per dire, se discutiamo Gigi dobbiamo discutere tutta la squadra.
Sono un po' d'accordo, ecco, con te. Sì.
Adesso poi lui, diciamo che rientra da un periodo anche molto lungo. Secondo me Gigi è il classico portiere che, che non deve, non dovrebbe essere né numero uno né numero due, nel senso che un portiere di quell'età ha talmente tanta esperienza, talmente tanti valori, che però ogni tanto probabilmente ha bisogno quasi di tirare un po' il fiato come prevenzione, diciamo, no? Proprio per allenarsi un po' di più, per rifare quello che gli serve per non avere i problemi dello scorso anno. Però per dire, due portieri così sono essenziali anche in questa Serie B, e lì sicuramente ci hanno visto bene. Ma come dare la colpa all'attaccante perché sbaglia un rigore, la stessa cosa, cioè bisogna guardare le cose molto di più a 360 gradi, perché se la difesa, più la difesa viene aiutata e più quel reparto lì gioca di reparto, meno tiri in porta ci vanno. Quindi sì, diciamo anche che il portiere può diventare un po' meno importante, ecco. Sì, quando sì, è chiaro che l'ultimo, il baluardo, è quello che si vede molto, però per dire, non puoi mica lasciare da solo neanche il portiere.
No, assolutamente, assolutamente. Cosa ne pensi della la griglia di partenza che ha fatto Paolo Grossi, così a bocce ferme, del campionato? Sì. Prima linea Genoa, Cagliari, Benevento, seconda Frosinone, Parma, Como, poi leggo anche la terza Ascoli, Regina, Brescia. Sei d'accordo?
Sì, io ad esempio ho visto il Bari da noi e poi che mi è piaciuto molto, e poi ho visto quasi tutte le partite, penso se non tutte. Per me il Bari è una squadra che può rompere le scatole a tutti.
Sì, sono d'accordo.
Perché, per dire, ti ricordi pochi giocatori, però questo giocare da formichine venendoti addosso in tutte le zone del campo, per dire, io li ho visti fare un'ottima partita a Parma, ecco, sì, dal punto di vista della squadra. E poi ci sono proprio delle squadre, per dire, il Frosinone sicuramente, altre squadre, cioè quest'anno di squadre forti o perlomeno di squadre equilibrate ce ne sono molte, per dire. Io penso che alla decima giornata avremo un occhio in più per rifare questa griglia, però sono assolutamente d'accordo. Io dentro, forse in modo anche spontaneo, penso che la rosa del Cagliari e la rosa del Genoa per forza debbano arrivare a un certo punto e fare un po' la differenza, perché loro hanno tanti giocatori, ecco. E quindi già se tu parli di due squadre quasi sicuramente promosse, il filtro diventa molto stretto.
Eh sì, poi non è che hanno fatto una rivoluzione totale in estate.
No, no, assolutamente. Hanno mantenuto giocatori che tranquillamente potevano fare la Serie A o che l'hanno già fatta per diversi anni.
Allora Vincenzo, visto che a noi purtroppo sembra che non piacciano i giovani talenti italiani, tu invece te ne intendi parecchio, a noi intendo al Parma Calcio, perché sì, effettivamente ce ne sono pochi. Chi ci segnali in questa Serie B di quest'anno da tenere d'occhio?
Ma guarda, noi ad esempio, adesso mi vengono in mente, noi stiamo seguendo, per dire, i nostri portieri sono Carnesecchi, Plizzari e Turati. Per dire, poi improvvisamente è stata fuori Caprile, andiamo a vedere quell'altro dell'Inter, giovane dell'Inter, che ha fatto il gol di testa domenica, come si chiama, che ha fatto quel gol, cioè ne saltano fuori tanti, e per noi è veramente il campionato di riferimento. Io per l'anno scorso, ritornando su cose che conosco bene, l'anno scorso il duo Gaetano e Fagioli alla Cremonese aveva una discreta percentuale di quella vittoria lì, sono state due giocatori portati avanti perfettamente dall'allenatore, poi alla fine li ha fatti giocare anche qualche volta un po' fuori zona, cioè il giovane non sai quanto può crescere in un anno, e se parliamo di giovani di 20-21 anni è chiaro che possono crescere molto, e forse a noi uno o due dei migliori giovani italiani l'anno scorso, ad esempio, eravamo andati a prendere Cassata, avevamo già, per dire, Filippo, come si chiama, il terzino, però ce li abbiamo sempre avuti infortunati.
No, è vero, non li abbiamo avuti, Cassata, Costa, assolutamente.
E Costa, Filippo sì. Costa per me è un giocatore che in Serie B può giocare dappertutto.
Sì, sì, sono d'accordo, ci stava, per quando aveva giocato, insomma, non era
neanche in forma. Pensa che adesso che è libero viene a vedere le partite del Parma, si vede che qua si trovava bene.
Non è neanche vecchio, quindi insomma...
No, è giovanissimo, è della nostra informata precedente.
È lì... Vedremo.
Spendiamo due parole per la squadra femminile, perché sì, guarda, io quest'anno sono andato anche con le nazionali femminili, è un mondo che si sta muovendo molto e che sta guardando al Parma con grande interesse, perché sai, il Parma è partito da zero, no, per la Serie A. C'è una Serie A solo a 10 squadre, quindi infatti, sono veramente poche.
No, è tanto quello che ha fatto la società su questo, assolutamente. E devo dire che sta anche suscitando curiosità e passione, perché comunque 800 spettatori alla prima partita, così quasi
e dovevo esserci anch'io, poi non ce l'ho fatta perché c'era anche il film a mezzanotte.
Sei troppo impegnato. Ovviamente io non l'ho ancora visto.
Mi riprometto di andare a vedere, soprattutto perché le 10 squadre sono tutte 10 competitive, quindi le partite saranno sempre belle.
Tra l'altro abbiamo visto davvero dei bellissimi gol. Vincenzo, ci risentiremo sulle frequenze di Radio Parma, assolutamente. Tu torna alla vendemmia, poi ci farai anche assaggiare il frutto del tuo lavoro.
Sì, perché sta uscendo, stiamo preparando il vino del Pinco.
Bene,
l'anno prossimo,
bene,
quindi
bene.
Quello lì poi dopo lo presentiamo.
Che sia meglio del vino del contadino, mi raccomando.
Del contadino Pinco, dai.
Contadino Pinco va bene. Grazie Vincenzo, ciao.
Un abbraccio a tutti.
A te, saluti, grazie. Ciao, ciao. Insomma, l'avete sentito da Vincenzo Pincolini, è un luminare della preparazione atletica, è l'uomo del grande Milan di Sacchi. Vi avevo anche letto in passato, adesso non me le ricordo così a memoria, le righe che Sacchi nel suo libro sul Milan degli Invincibili gli ha dedicato fanno venire la pelle d'oca, veramente un cattedratico della materia, però è difficile, anche per un grande esperto, a parte che poi quando non conosci le situazioni, soprattutto un professionista serio in ambito così medico, comunque atletico, non è che si sbilancia con delle diagnosi, per carità, ma se fosse facile, mi viene da dire, sarebbero capaci tutti, poi col livello di professionalità che c'è, di evitare gli infortuni. Ai noi il Parma sembra essere abbastanza martoriato da queste situazioni. È interessante però quello che ha detto Pincolini, con la sua esperienza, che anche la pressione psicologica può incidere su queste situazioni. Non sarà solo quella, ma lui l'ha detto, per un 20% può essere anche quello a determinare certi accadimenti. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare del Parma e leggere anche altri vostri messaggi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Goditi la vita, non la pensione.
Anche da pensionato c'è un futuro da costruire.
Lo SPI lo sa che con la memoria, la cultura e la formazione vincono i diritti e le persone.
La vita non va in pensione. Organizzati con SPI CGIL Emilia Romagna.
Il sindacato dei pensionati.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, leggo subito un paio di messaggi. Allora, Orlando che ha corretto un po', cioè ha puntualizzato il suo discorso Buffon Cicizzola, e lui dice: non è che discuto Buffon, ma è chiaro che Cicizzola gioca di più fuori dalla porta e esce di più. E poi dice: è una difesa, non può una volta giocare con un portiere che esce molto e un'altra con un portiere che esce molto meno. Vai, ho capito il tuo discorso, Orlando. Sì, molto chiaro. Le gerarchie comunque sono chiare. Il titolare è Gigi Buffon. E quindi, insomma, evidentemente, se come dici tu, anche la difesa adesso si regolerà di conseguenza. Mark dice: ieri sentivo una trasmissione di Cosenza, anche loro danno il Parma come molti altri tra le favorite. Possibile che invece non arrivino i risultati? Ha ragione Pinco, c'è qualcosa che non gira. Insomma, Mark, vediamo, l'ha detto anche Pincolini, non è il momento comunque di fasciarci la testa. Credo sia giusto rilevare, ripeto, come ho detto anche ieri, quello che non va, perché è da lì che poi il Parma deve cercare questa benedetta svolta che attendiamo da tanto tempo. I segnali positivi ci sono stati, ripeto, con la Ternana secondo me il Parma ha giocato bene per più di un'ora, poi ha pagato delle clamorose amnesie difensive che però sono anche frutto, come dicevano i nostri, come hanno detto tanti nostri ospiti in questi giorni, di un equilibrio un po' carente che poi va a mettere a nudo, cioè mette sul banco degli imputati la difesa, ma è più che altro la fase difensiva probabilmente a risentirne. Ma ne parliamo con chi è ben più titolato di me dal punto di vista tattico e del gioco, perché Gianni Barone, vice direttore di Stadio Tardini, giornalista ma anche, come ricordo sempre, allenatore. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori. Dicevi giusto, la fase difensiva, che non vuol dire mettere sotto accusa i difensori, perché a volte quando c'è una fase difensiva che non è curata bene, chi ne paga le conseguenze a livello di giudizi e di voti negativi sono sempre i difensori. Infatti nella partita che il Parma ha perso contro la Ternana, sul banco degli imputati sono andati addirittura il portiere Buffon, Romagnoli e Circati, che per me sono tre giocatori importantissimi tutti e tre per diversi fattori per il Parma. È la fase difensiva quella che è sotto accusa, perché io mi chiedo, anticipo una tua domanda, Alberto, come mai il Parma nel precampionato e nella fase di la Coppa Italia, che ha superato battendo una squadra di Serie A, giocava con una squadra molto corta, con la difesa alta che permetteva naturalmente a tutti di partecipare alla fase difensiva? Come mai in campionato contro il Bari, tutti giudicate partita spettacolare, a me non è piaciuto perché quando si prendono tanti gol a me non piace perché ci sono tanti errori, contro il Genoa anche in quel caso una messa di gol impressionante, contro la Ternana altri tre gol presi, come mai la squadra è così lunga e così sfilacciata? È proprio questo tipo di cambio che a mio avviso ha generato il diciamo questo momento non positivo del Parma dal punto di vista difensivo, con una squadra del genere che deve supportare 3-4 giocatori offensivi, bisogna avere una squadra corta, e ce lo insegnava il grande maestro Rigo Sacchi, perché lui non era non passava per essere un difensivista, ma prendeva sempre pochissimi gol la sua squadra, proprio perché giocava con la difesa alta. Ricordiamo i fuorigioco che chiamava Franco Baresi nel suo grande Milan, e io addirittura ho paragonato il Parma delle ultime partite a una squadra di Zeman, però attenzione, ricordiamo che l'ultima apparizione di Zeman in un campionato di Serie B 2011-2012, se non sbaglio, con il Pescara, fu un grande trionfo, ma in quella squadra c'erano tanti giocatori offensivi, sì. E guarda caso, Alberto, c'era anche un giovanissimo Simone Romagnoli, l'attuale difensore centrale del Parma.
Ah, questo non me lo ricordavo, vedi? Con Verratti, Immobile e Insigne, lo si ricorda per quella triade incredibile, sì, però
tutti ricordano, c'era anche Caprari, c'era un giovanissimo Caprari, anche in quel caso lì che era l'alternativa a Sansovini, che tutti non lo ricordano, ma era il terzo del tridente famoso, sì, Insigne, Immobile, c'era Sansovini che era il più esperto.
Era una bandiera.
La bandiera aveva giocato quasi tutte le partite, aveva segnato meno gol di Immobile, che ne aveva segnati credo 28, ma ricordiamo che quella squadra lì segnò addirittura 90 gol. Però io ho visto molto il Parma, un Parma zemaniano nel termine peggiore, nell'accezione peggiore del termine, diciamo, perché quella migliore lo sappiamo, squadra verticale, squadra che attacca, il Parma sembra quasi esserlo, però quello che crea poi lo distrugge in fase difensiva. Ti ho bruciato qualche domanda, però se
no, anzi, mi hai dato tanti spunti. Ma adesso Gianni, invece, proprio andando sul pratico, come la mettiamo per sabato? Non c'è Mihaila, non c'è neanche Ansaldi, che era stato la sua riserva. Proviamo a buttare giù una formazione proprio dalla porta fino al centravanti. Allora, Buffon credo che non lo si possa discutere, ecco, per una partita.
Sì, non si discute, anche come hanno detto, io ho sentito anche qualche tuo radioascoltatore, diceva cambia molto, è ovvio che Cicisola è un altro tipo di portiere, da un maggior apporto in fase di impostazione, però Buffon nelle gerarchie ancora primo, e io non sono tra quelli che dicono che ha colpe sul terzo gol, perché quando c'è una squadra che è sbilanciata, quando non si marca e i giocatori sono liberi, hanno il tempo di guardare la porta, il portiere poi c'entra fino a un certo punto, quando hai appunto, ricordiamo che Parma ha preso 3 gol quasi all'altezza dell'area di porta, quindi per il portiere diventa quasi impossibile fare dei miracoli. A volte Buffon li ha fatti, però non è sempre domenica, diciamo. Dicevi della formazione.
Sulla destra chi metti? Del Prato, Koulibaly o qualcosa?
Ma a questo punto la scelta obbligata credo che sia Del Prato. Come a sinistra la scelta obbligata sia Osterwold, che non ha alternative a questo punto, visto che manca anche Ansaldi, il mancino a disposizione Zagaritis, ma non penso che abbia il peso e l'esperienza per poter giocare dal primo minuto. I due centrali io confermerei Circati e Romagnoli, sempre che naturalmente siano bene fisicamente, credo che lo siano dal punto di vista fisico, sì, credo che siano a posto, forse un po' meno dal punto di vista psicologico, visto che sono stati un po' martellati e mazzolati dai voti passi un po' di tutti, ma io lo continuo a ripetere, Simone Romagnoli e Circati sono due ottimi difensori centrali, visti anche gli altri difensori che ci sono nel campionato di serie di Serie B, quindi confermatissimi. Centrocampo è ovvio, i due mediani, Esteves e Juric.
Perché Bernabé lo diamo infortunato, noi adesso lo diamo,
Bernabé infortunato. A questo punto c'è l'invenzione di qualcuno, bisogna scegliere tra Tutino e Benedice, sempre se che Benedice che sia arruolabile, come dicevi tu in precedenza, inglesi in avanti, che forse è una delle note più liete dell'ultima partita, delle ultime due partite, fermo restando la presenza di Mann, che tutti si attendono, noi per primi, che esploda finalmente, perché fino a questo momento, tranne il gol contro il Bari, abbiamo visto veramente poco da questo giocatore.
Secondo te qual è il suo problema in questo momento?
Ma il suo problema è che è un giocatore troppo da Serie A e poco da Serie B, secondo me. È questo forse il problema. Non si è ancora calato bene nel clima del campionato, pur avendo avuto la possibilità di farlo l'anno scorso, e lo ha fatto in condizioni di emergenza, visto che giocava fuori ruolo. Forse è stato restituito al suo ruolo e ha, diciamo, un po', non dico la puzza soltanto, ma un po' di supponenza, e direi tanto io sono bravo tecnicamente, riesco a supplire a tutto, ma in questo caso, in partite come quelle contro la Ternana, non basta la tecnica, ci vuole il carattere, ci vuole la grinta, ci vuole la corsa, ci vuole il sacrificio, cosa che sembrano ancora non essere bene stampati nel DNA di questo giocatore.
Anche perché questo giovane Corrado della Ternana ha fatto un partitone, lo annulla. Lo seguiva veramente dappertutto, cioè non gli permetteva mai di partire palla al piede puntando l'uomo e prendendo velocità. E questa forse è la chiave per neutralizzare Mann, ma allora deve anche un giocatore pagato quasi 12 milioni deve anche avere, secondo me, un altro modo di giocare.
Sì, hai detto giustamente, Corrado è uno di quei giocatori che vengono dalla Serie C, viene dal Scalpi Salò, e quindi sanno cos'è la lotta, cos'è il sacrificio, pur non avendo i mezzi tecnici di livello altissimo, però è stato bravissimo dal punto di vista dell'applicazione nel seguire anche l'azione del gol, che è arrivato appunto in una zona in cui solitamente un laterale sinistro non arriva mai, lui ci è arrivato, quindi è sintomo del fatto che ha avuto autostima nell'aver controllato bene e aver vinto il duello individuale con Mann. Questo è stato anche quello che è un po'... naturalmente questi giocatori servono, il Parma ne ha pochi di questi giocatori che vengono dalle serie inferiori, forse questo era il limite dello scorso anno e potrebbe essere anche il limite di quest'anno, proprio in vista del fatto che vi sono poche alternative anche a centrocampo, lo dicevi tu in precedenza col tuo ospite che mi ha preceduto, la coperta è corta a centrocampo proprio perché, se vediamo oltre Juric, c'è Esteves, il buio dal punto di vista dei mediani, perché Bernabé non è da considerare tale, Camarà nemmeno, e non sappiamo, non abbiamo notizie né di Aino e di Buai Chiala, che non mi sembrano anche loro giocatori adatti per questo tipo di atteggiamento a centrocampo, e poi detto giustamente Somme, che resta ancora una grandissima incognita, quando entra in campo incide sempre molto molto poco.
Somme è un giocatore che qui da due anni di fatto non ha mai offerto quasi mai prestazioni sufficienti, quindi voglio dire, anche questo è da considerare quando poi si va a stilare un listino dei giocatori che devono essere a disposizione, perché poi un giocatore, se ce l'hai e con così poche alternative, cioè è evidente che Som quest'anno del minutaggio lo metterà insieme, perché ci sono talmente poche alternative, ma è un giocatore sul che rimane un enorme punto interrogativo, è un po' un azzardo puntare su Somme come rincalzo.
Io quando ero arrivato a Parma pensavo che fosse un centrocampista di inserimento, invece non lo conoscevo, invece non lo è, però non è anche un interditore, non è anche un regista, quindi è ancora un po' né carne né pesce, diciamo, dal punto di vista del centrocampo. Abbiamo visto che Esteves è un interditore, come lo è anche Juric, non sono nessuno dei due registi, infatti quando mancano loro due è difficile vedere chi sa in postazione, in mancanza anche di Bernabé, però almeno di loro sappiamo qualcosa, abbiamo visto che qual è la loro identità, invece insomma ancora non si capisce bene che cosa può dare a questa squadra, ed essendo appunto, come dicevi giustamente tu, uno dei pochi prime alternative, diciamo che quando vengono a mancare i titolari la situazione si fa difficile, e poi nella partita di domenica mancherà anche Ansaldi, che poteva essere potenzialmente un altro centrocampista aggiunto e in emergenza utile.
Cosa ti aspetti, Gianni Barone, dalla partita di Ascoli? Che partita ti aspetti? Ascoli che ha 8 punti con Bucchi, però ha perso l'ultima a Perugia, non benissimo.
Ma io mi aspetto naturalmente una partita, entrambe le squadre hanno ottenuto la prima sconfitta, credo, alla quinta giornata, sì. Credo che anche l'Ascoli non aveva mai perso prima. E ti devo dire, a essere sincero, visto che io ho partecipato a una trasmissione televisiva di una televisione di Ascoli, ogni tanto vi tradisco, no? Visto che mi chiamano, e devo dire che se a Parma ci lamentiamo, si lamentano i tifosi, e io devo dire che è tutto l'acqua di rose, perché ho sentito il servizio fatto da questa televisione con i supporter dell'Ascoli, ne hanno dette di tutti i colori, soprattutto sull'allenatore, addirittura molti hanno detto è mediocre, e vi spiego anche il perché. Ed era uno, perché 55 anni che io vado al Del Duca e vi spiego che lui non può fare questo, ma proprio dovevi sentire. E quindi,
ma poi si lamentano quando qui a volte qualcuno critica.
Guarda, io sono stato in collegamento una mezz'oretta, ho fatto un intervento di circa 10-15 minuti, ma ne ho sentite veramente tante. E con una squadra che del resto ha battuto la Ternana, tra l'altro ha battuto il Palermo in trasferta e ha pareggiato con la Spal e poi col Cittadella, e ha perso solamente a Perugia in quel campo infame dove il Parma non è riuscito a vincere. Quindi una squadra che non è il Como o il Pisa attuali, che sono in fondo alla classifica, è una squadra che ha fatto bene, ma anche loro hanno dei problemi evidentemente per quanto riguarda la difesa, hanno detto, questo è quello che ti sintesi un po' dei tiri, la difesa non è messa nel migliore dei modi, pur avendo Botteghini e Bellucci due ottimi centrali, hanno messo sotto accusa Falzerano, un mezzo giocatore, in avanti si vive solamente di Gondo, e quando lui viene marcato bene gli altri non fanno niente. Questo naturalmente è in sintesi quello che è stato detto di questo Ascoli.
Hai fatto bene a riassumere, che magari se sta ascoltando qualcuno del Parma prende nota, no? Beh, lo stanno già da soli, ecco, cosa devono fare?
Sì, perché i problemi hanno detto che sono questi, però una squadra che ha così tanti punti, io penso che abbia qualche problema in meno. È ovvio che dopo 5 giornate fare dei processi e dare delle sentenze è sempre molto difficile. Noi abbiamo analizzato che la fase difensiva del Parma non è delle migliori, però che cala nel secondo tempo, questo è abbastanza sotto gli occhi di tutti, che la coperta sia corta a centrocampo, però non è che diciamo che la squadra sia da buttare via.
No,
questo è naturalmente, anzi, io credo che la squadra può andare ancora molto. Il fatto che si sia sbloccato Inglese è molto importante anche per questa squadra.
Gianni Barone, prima di salutarti, cosa deve dare secondo te il nuovo direttore dell'area sportiva Julien Fournier a questa squadra?
Ma guarda, io ho sentito anche il vostro intervento, ho letto le sue dichiarazioni, è ovvio che quando si arriva a metà campionato con un ruolo così importante è sempre molto difficile dare qualcosa subito, è ovvio che può dare qualcosa nel medio e lungo termine, attualmente non può dare molto visto che lui non conosce la squadra, non conosce i giocatori, non conosce il campionato, quindi a questo punto non è che potrebbe dare tanto, però essendo uno che ha un'esperienza in un campionato come quello francese, che non è certo un campionato da buttare via, e credo qualcosa potrebbe dare, ma non certo adesso, visto che le decisioni tecniche e quelle del mercato sono già state prese, e quelle che dovranno essere prese saranno un po' appannaggio dell'allenatore. Penso che il suo supporto sarà forse in seguito importante. Una cosa che mi è piaciuta è quando ha detto sono responsabile ma non direttore. Infatti ricordiamo, a me piace più il titolo, non quello in inglese che non lo so neanche pronunciare, ma responsabile di area tecnica, giusto, è meglio di direttore tecnico, perché vuol dire che non comandi, ma sei responsabile di quello che la tua squadra deve fare e di quello che tu riesci a far fare alla tua squadra.
Giusto, grazie anche per questa puntualizzazione e per i tuoi spunti sempre molto interessanti. Gianni Barone, ciao Gianni, grazie.
Ciao Alberto, un saluto a tutti, grazie anche a te.
Ciao. Alla prossima, ciao Gianni. Tra l'altro, prima di chiudere, due osservazioni così che mi sono venute in mente pensando a Fournier. Stadio, lui è stato al Nizza quando hanno costruito l'Allianz Riviera, uno stadio che inaugurato già 8-9 anni fa con una grande autosufficienza energetica, si chiama sì, appunto Allianz Riviera, se ne era parlato molto all'epoca per questo motivo. E poi non so se è stato proprio lui che ci ha venduto Cyprien per una cifra fra 6-7-8 milioni a Carli, quindi insomma lì è stato molto bravo, molto abile, speriamo che poi lo sia anche per noi, ma questo insomma così è un po' una chiacchiera, anche se di fondo qualcosa, la verità in questa osservazione di fatto c'è. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini per la regia. Ci ritroviamo qui con Palla in Tribuna domani, come sempre, poco dopo le 14. Ciao!